Enslavement Blues è il brano che abbiamo ascoltato e abbiamo iniziato la puntata parlando più del car sharing che delle auto private, non mi veniva la parola, e torniamo adesso al car sharing. Il pretesto, come dicevamo in apertura, ce l'ha dato il decreto legge di cui si parla, ma siccome è un argomento appunto almeno a Roma all'ordine del giorno, perché sicuramente i veicoli in cosiddetto sharing, che poi sarebbe noleggio, di noleggio, di condivisione, non hanno proprio niente, aumentano, non solamente di automobili per la verità, ma per adesso parliamo di queste. Insomma, è anche importante guardarlo da vicino. E quando ci dicono che il car sharing è più ecologico dell'auto privata, a che cosa si riferiscono? Ci sono degli appigli, non è proprio una sparata gigantesca, e però comunque non ci convince fino in fondo. Vediamo innanzitutto quali sono gli argomenti a favore di questa affermazione, cioè quelli che dicono che effettivamente il car sharing inquina di meno. L'argomento fondamentalmente, cioè, beh, ce ne sono due. Il primo è che i veicoli in car sharing tendono ad essere più nuovi o talvolta addirittura, udite udite, elettrici. Abbiamo detto che elettrici non avremmo parlato oggi, ma forse sì, ci rimangiamo tutto.
Sì, no, non ne parliamo semplicemente perché sono le 10:15 e se no non finiamo più. Però vi diciamo che dire autoveicolo elettrico non è sinonimo di dire autoveicolo non inquinante, soprattutto se andiamo a guardare quello che abbiamo detto 10 minuti fa, cioè il fatto che nell'inquinamento una parte fondamentale che devi considerare è l'inquinamento per la produzione del veicolo, però questo lo rimandiamo a una prossima puntata di questo ciclo. Diciamo che questo forse è un qualcosa, diciamo, lasciando perdere le auto elettriche, un qualcosa che il car sharing fa, diciamo, risparmiare, cioè ci sono meno auto, diciamo, l'auto è usata da più persone, quindi potenzialmente c'hai una frazione di auto prodotte in meno.
Eh sì, su questo però vediamo, la cosa da capire qui è: ma chi usa il car sharing è una persona che non possiede la macchina, ed è una persona che se non ci fosse stato il car sharing avrebbe invece acquistato una macchina? Perché se non ci sono almeno una di queste due condizioni, il car sharing non sta facendo risparmiare. Cioè, se una persona che prima avrebbe preso l'autobus ora prende il car sharing, è solo peggio dal punto, sì, di vista ecologico. Proprio se qualcuno si sente più libero col car sharing, faccia pure. Rimaniamo sul tema strettamente ambientale.
Eh sì, e questo effettivamente è una domanda da chiedersi. In realtà sembra che l'utenza del car sharing, diciamo, eccettuata una piccola frazione di persone che la macchina non ce l'hanno perché non hanno la patente o perché gliel'hanno ritirata.
In questo caso se non hanno la patente non possono prendere il car sharing.
No, dico, eccettuata una piccola frazione di quelli che la macchina non ce l'hanno proprio per una qualche ragione, il car sharing è quasi tutto fatto da persone che la macchina ce l'hanno ma non l'hanno presa nel momento in cui usano il car sharing.
L'altra frazione importante che usa il car sharing e questo qui, pensate, ce lo dice la stessa Car2Go, se non sbaglio, in un suo comunicato, sostengono che puntano soprattutto non tanto a togliere le prime macchine, cioè non c'è apparentemente nessuno che si toglie la macchina e si fa la Car2Go, ma sono molto pochi quelli che lo fanno, la Car2Go, perché nello specifico l'intervista era appunto a questa azienda, ma probabilmente la stessa cosa vale per qualsiasi altra, ma ci sono alcune persone che rinunciano alla seconda macchina, quindi magari hanno una macchina che gli serve tutti quanti i giorni, un'altra persona nello stesso nucleo familiare invece usava la macchina sua sporadicamente, a un certo punto se la tolgono e le volte che gli serve prendono il car sharing. Questo effettivamente viene fatto. Quindi questa è la parte in cui qualcosina riescono a fare, ma non rimuovono sostanzialmente le persone che tutti i giorni prendono la macchina per andare al lavoro. Quelle persone non usano il car sharing.
No, il car sharing è semplicemente, sembra che la maggior parte degli utenti siano persone che usano il car sharing in sostituzione del mezzo pubblico. In particolare, in sempre ci siano delle caratteristiche legate appunto alle fasce orarie e alle zone. Tipo, una cosa che a me onestamente ha stupito è sapere che il car sharing è più diffuso in direzione dal centro verso la periferia che viceversa. Cioè, io mi sarei aspettato l'esatto contrario.
Ma io sinceramente, da persona molto ingenua, me lo sarei aspettato simmetrico, cioè che se uno va poi torna pure.
E invece no, sembra che sia al contrario, cioè molte persone vanno verso il centro della città usando i mezzi pubblici, ma poi quando tornano in periferia usano più facilmente usano il car sharing.
Il che dice molto sinceramente, soprattutto sui mezzi pubblici più che sul car sharing. Cioè, se tu il giorno ti trovi bene e la sera no, vuol dire che quel mezzo, cioè che c'è qualche linea che si sarebbe dovuta evidentemente fare meglio, che le linee ti lasciano, che i notturni sono troppo pochi e quindi ti lasciano troppo lontano da casa o dovresti fare troppi trasbordi, mentre il giorno lo faresti.
Sì, quindi diciamo questa è l'unica razionalizzazione che abbiamo visto di questa cosa, è sostanzialmente questa, che questi numeri derivano dal fatto che molte persone userebbero i mezzi pubblici, magari sia per fare l'andata che per il ritorno, ma al ritorno i mezzi pubblici non ci sono o sono troppo pochi, allora devono usare il car sharing.
Questa ipotesi, che di questo motivo per cui la usano più in un verso che nell'altro, è un'ipotesi che abbiamo messo noi. Invece è un fatto, pare abbastanza comprovato, il fatto che effettivamente il car sharing viene usato più in una direzione che nell'altra e più in particolare dal centro verso la periferia. Questo sembra un fatto appurato.
Sì, perché le compagnie che fanno car sharing sostanzialmente partono con le macchine per lo più nel centro e si ritrovano con le macchine per lo più in periferia.
Il che sostanzialmente, se ci pensate, è un circolo, anzi non fa il circolo, e quindi se voi fate questo meccanismo per un mese, a un certo punto la macchina in centro per andare in periferia non la trovate più. Allora come funziona? Perché voi la macchina invece la trovate quando ci andate? Potreste pensare che voi prendete la macchina al centro della periferia, ma poi c'è qualcun altro che guarda caso fa il giro opposto e la rimette in un posto che per voi è compatibile. È molto bello immaginare questa cosa, cioè che il sistema tenda all'equilibrio. Non è però così per questa cifra che vi dicevamo, e quindi il sistema non è che tenda all'equilibrio da solo. C'è una persona pagata, che di lavoro risposta le macchine da dove sono verso zone di maggior raccolta, come dicono, ovvero principalmente in centro.
Ora, l'energia spesa da questa persona, diciamo non personalmente ma in termini di carburante con le macchine appunto di car sharing per tornare verso il centro è una energia che va sommata al quella spesa dal car sharing, cioè va a scomputo dell'ipotetico risparmio del car sharing, perché tutti questi viaggi dalla periferia verso il centro non sarebbero avvenuti se non ci fosse stato il car sharing.
Esattamente, e quindi tanto più il prendere il mezzo in car sharing non è simmetrico, cioè tanto più se le persone prendessero solo dal centro verso la periferia, allora per ogni persona che fa un viaggio poi ci dovrebbe essere qualcuno che fa un viaggio a vuoto al solo scopo di riportare in mezzo in centro. In realtà evidentemente non è così, ci sarà pure qualcuno che fa il giro inverso, quindi non è che per ogni viaggio dal centro alla periferia utile, diciamo, cioè che ha sposato davvero un passeggero, segue un viaggio inutile dalla periferia verso il centro. Però il concetto è lo stesso, non uno a uno, magari è che ogni quattro viaggi ce n'è uno. Questo purtroppo le cifre non ce le dicono.
E questo è un altro tipico caso di statistiche facilmente addomesticate, perché basta che tu non consideri questi viaggi a vuoto e ovviamente il car sharing appare ridurre l'inquinamento globale molto di più di quanto sia in realtà.
Bella trovata ci hai avuto, però prima di te ce l'hanno già avuta tutti quanti gli altri, tutte quante le commissioni europee di cui ho scartabellato i documenti, che ogni volta che fanno la stima dei conti se lo dimenticano questo fatto, cioè questo fatto da relocation non compare quasi mai quando si contano i vantaggi e gli svantaggi, è un dato che dimenticano sempre.
Perché è il tipico dato che cozza tra mondo reale e mondo ideale. Allora, se tu guardi il mondo ideale in cui tutti utilizzano il car sharing, cioè non abbiamo mezzi privati e non abbiamo auto, mezzi pubblici, ma abbiamo solo car sharing, allora è vero che in media le auto ritornano al punto di partenza, perché la popolazione, cioè le auto si distribuiscono come la popolazione.
Certo. Però questo, non c'è una fuga di massa.
Eh sì, per cui se non c'è una fuga di massa, le auto rimarranno comunque a circolare più o meno nella stessa, diciamo, equilibrandosi. Ma questa cosa non è vera, cioè il car sharing non è utilizzato come mezzo di trasporto né prevalente per la collettività, né prevalente
per chi lo prende.
Cioè noi non abbiamo il soggetto che piglia l'autobus e il soggetto che usa il car sharing, noi abbiamo un soggetto che il 90% delle volte piglia l'autobus e il 10% delle volte piglia il car sharing.
E a volte magari fa anche un ibrido, perché magari il car sharing nella zona in cui si trova non esiste, o comunque ha un tizio che conosce che va in macchina fino a un certo punto, lui va da lì, no? Quindi si intrecciano i meccanismi, insomma il giro non è simmetrico.
Questa cosa non viene generalmente assolutamente considerata.
Sì, non viene considerata, ma non è che è un fenomeno sconosciuto, perché uno dovrebbe anche pensare, vabbè, ma che ci state raccontando? Se questo aspetto nessuno ne parla, forse è un fatto che esiste ma è marginale, cioè effettivamente se questa cosa esiste per un viaggio ogni 100 di che stiamo a parlare, non parliamone per nulla. Non sembra proprio che sia così, perché quando andate a guardarvi le compagnie di noleggio, quali sono le attività principali che devono svolgere, l'attività di cosiddetta gestione della flotta consiste essenzialmente in manutenzione e relocation. E relocation è questa, cioè tu sposti le macchine da dove qualcuno ce le ha portate, ma nessun altro la prenderebbe, in un posto in cui le persone trovano più attraente invece raccoglierla. Questo argomento tanto è importante che c'è un bel po' di letteratura scientifica sull'ottimizzazione di questo problema, perché se la pensate, no, se siete un po' nerd magari ci avete già pensato, se avete un approccio matematico al problema, non è banale capire io alle persone che mi spostano le macchine che giri gli faccio fare, perché no, se voi avete, immaginate di essere un lavoratore di una ditta che deve recuperare vari veicoli in giro e quindi si deve spostare prendendo un veicolo, poi si sposta, poi deve andare ad un altro, si risposta, insomma ci sta che lo fate in maniera non ottimale, vi potreste chiedere a che ora è meglio farlo e quindi c'è molto lavoro di ottimizzazione. Ora per me vale sempre, no, il principio segui i soldi. Se qualcuno si sta sforzando facendoci molti lavori a ottimizzare un aspetto, vuol dire che quell'aspetto è costoso, perché se quell'aspetto costava poco
nessuno l'avrebbe voluto ottimizzare,
e siccome lì il costo invece chiaramente c'è, perché cioè sia una persona che sta facendo questa attività che andrà pagata, quindi un lavoro, e sia c'è la benzina del mezzo che si sposta, lì evidentemente quella cosa ha un impatto economico sulle ditte che lo fanno e quindi evidentemente ambientale per nulla trascurabile.
Diciamo che in una prossima puntata del ciclo, in cui discuteremo un pochettino dell'evoluzione che sta avvenendo nel concetto di trasporto pubblico, parleremo anche più estesamente di come sta evolvendo il car sharing dalla situazione attuale a un concetto di trasporto pubblico, diciamo che sono semi pubblico, semi privato, diciamo secondo varie idee futuribili. Quello che volevamo mettere in risalto qua essenzialmente è il fatto che c'è chiaramente un interesse politico a promuovere il car sharing e quindi sostanzialmente si tende a farlo passare come una cosa estremamente amica dell'ambiente, estremamente green, anche nascondendo che ha delle diciamo, anche nascondendo che i numeri che molto spesso vengono portati in realtà andrebbero corretti con una serie di altri dati, come appunto i costi di produzione delle auto, come la relocation, o come tutta una serie di altre cose che magari, di cui magari parleremo più avanti, come parleremo più avanti suppongo a questo punto di altri mezzi di mobilità.
Sì, in effetti discorsi simili valgono anche per biciclette, monopattini elettrici e quant'altro, ma sono le 22:30, noi vi lasciamo andare a dormire felici e contenti.
Neanche le notiziole?
Le notiziole, però aspetta, allora prima mettiamo un pezzo.
Un pezzo e poi così per conciliare il sonno.
Un pezzo breve, ma non so se concilia molto il sonno, poi so gusti, ecco.